Radio Nuova Trieste e Associazione delle Comunità Istriane hanno il piacere di offrirvi Istria. Storia, tradizioni, memorie di una penisola adriatica. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina. Ancora una volta l'ospite di oggi è il dottor Franco De Grassi, che è presidente dell'IRCI. Dell'IRCI abbiamo parlato nell'arco dell'altra trasmissione e oggi parliamo proprio del vissuto di Franco. Ciao Franco.
Ciao Giuliana, buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti. E la tua vita è stata ricchissima di colpi di scena, no? Perché il primo è l'infanzia.
Beh, certo.
Quanti anni avevi che sei arrivato in Italia? Quanti anni avevi?
Avevo 13 anni.
Quando e partivi da Isola.
E partivo da Isola.
Che effetto ha fatto una città così che poteva essere tentacolare agli occhi di...
Sì, certo. Beh, ma la conoscevo abbastanza Trieste, anche perché avevamo dei parenti e anche perché la mia è una famiglia di naviganti e quindi avevamo occasione di venire a Trieste. Chiaramente non la conoscevo bene, però quando venivamo, ecco, mi faceva sempre un certo effetto. Non dimentichiamo quando venivamo ai tempi, le prime volte che arrivavamo, e generalmente si arrivava col vaporetto o addirittura con il bragozzo che arrivava sulle rive. Ci fermavamo sulle rive a prendere il caffè in qualche bar e guardavo. E non tutti sanno che a quei tempi era una quantità enorme di cavalli coi carri che giravano ancora.
Sì.
Sto parlando nel periodo dell'immediato dopoguerra, probabilmente forse qualche volta nei miei ricordi anche nel periodo della guerra e nell'immediato dopoguerra, prima sia anche con l'occupazione del governo militare alleato.
Certo.
E quindi la città però faceva un grande effetto. Era il 53.
E gli americani che effetto ti facevano?
Ecco, allora devo dire, io sono arrivato a Trieste pochi giorni dopo il funerale dei morti di novembre, del novembre del 53. E la città era attonita quando siamo arrivati. La città, abbiamo colto subito il senso del dolore che la città aveva per quelle morti. E quindi non ci siamo trovati, al di là del fatto che venivamo via avendo abbandonato tutto, al di là del fatto che venivamo via senza sapere dove andavamo. E quindi la città ci accolse così. Io mi ricordo che siamo arrivati, mio padre, che a quel tempo viaggiava e si trovava per caso a Trieste, perché era arrivato con una nave a Marsiglia e da Marsiglia era venuto a Trieste per accoglierci, e ci aspettò al confine. Al confine arrivamo, mio papà e mia mamma, venivamo tutti accompagnati alla Croce Rossa, dove avevamo dei brevi interrogatori da parte delle autorità che volevano sapere perché venivamo, da dove venivamo e così via. E poi fummo destinati a un campo profughi, che era il campo dei gesuiti.
Eh sì.
Ai gesuiti, al grande ex convento, ex caserma, ex collegio, ex carcere.
Certo.
Ex carcere dei gesuiti, lì venivamo collocati.
Ma
chiaramente
ci rimani poco.
No, per fortuna siamo rimasti poco. Mio papà
sì.
Se ne andò, che continuò i suoi viaggi, e restammo io, mia mamma e mio fratello ai gesuiti, mentre in due nonni, i genitori di mio padre, vennero accolti da dei parenti, andarono ad abitare da dei parenti.
Difficilissimo il momento della scelta, immagino, proprio quello di lasciare la propria terra.
Era la scelta difficile per tutti, anche se per noi ragazzi, voleva dire andare incontro a delle novità, e si vedevano le cose con un occhio un po' più disincantato e così via. Anche se io mi ricordo quando feci l'ultimo giro per la nostra casa, che doveva teoricamente essere vuota, ma era ancora piena, perché c'era tutto, perché avevamo messo in un camion quello che si poteva portare
sì.
Via, il resto era lì, mi si strinse il cuore, pensando però, guarda, probabilmente torneremo. Io avevo anche fra me pensato. La scelta da parte dei genitori chiaramente era un discorso crudo, un discorso crudele. E quello che in qualche modo serviva e forse attenuò il fatto che tutta la nostra parentela venne via, e quindi in qualche modo mantenemmo i rapporti fra di noi.
Certo.
E per tanti anni le uniche persone che vedevamo, che ci incontravamo, erano loro. Mm. Erano loro. Perché
però,
fortunatamente sì.
Però io leggo nella tua testimonianza il mio arrivo a Trieste, che è una testimonianza estremamente toccante, scritta col cuore proprio, direi. Dicevi, bisognava resistere, pensava il tuo papà, il più possibile e non scegliere la via dell'esodo per non compromettere il ritorno dell'Italia e di farlo solo nella malaugurata ipotesi che anche la zona B passasse alla Jugoslavia. Questo mi colpisce, la responsabilità politica del singolo.
Sì, sì.
E quindi c'è evidentemente un desiderio di pace prima di tutto, di libertà, perché lo sottolinei in altre occasioni, la libertà di pensiero e di parola che è la base della vita per noi, da una parte, dall'altra però resistere per una sorta di responsabilità
salvataggio,
politica.
Sì. Beh, di questo tema io mi ricordo che a casa mia tante volte l'ho sentito parlare con i parenti, con gli amici. Io ancora vivo il ricordo di quando sono tornati dalla prigionia nel 46-47 alcuni miei zii e che ci vedevamo. Il discorso che veniva molto spesso fatto, ma veniva fatto sottovoce, a porte chiuse, stando attenti che non ci fosse qualcuno che sente, su questo discorso qua: ma cosa succederà di noi? Cosa succederà di noi? Il primo discorso crollò un qualcosa, io un vago ricordo di questo, ma me lo ricordo, dopo il 47 con la perdita, diciamo, di Pola, quel discorso di Pola, che diciamo si sapeva, si parlava. Io mi ricordo che ho sentito parlare di Vergarola, non ho. Poi negli anni successivi mio padre mi portò a vedere dove era venuto a Vergarola la grande catastrofe che fece morire un centinaio di persone. E allora si parlava di questo e si parlava sempre sottovoce. Diceva, noi dobbiamo fare in maniera tale di mantenere in qualche modo la nostra lingua, la nostra cultura e così via, perché se andiamo via tutto sarà perso. Questo era il ragionamento che ho sentito fare tante volte a casa dei miei genitori, con i parenti e con gli amici. Poi avvenne la catastrofe. Perché avvenne la catastrofe? La catastrofe avviene, diciamo, ognuno avrà un suo motivo anche personale che ha influito su questo, diciamo un po' ha influito per quanto riguarda, ma sicuramente ha influito in maniera determinante la chiusura dei confini negli anni nel 52-53.
Certo.
Difatti ce ne sono stati tanti, è stato il cambio delle lire in jugolire, il cambio delle jugolire in dinari e così via. Ogni volta c'era un passo nuovo che portava a far pensare sempre il peggio.
Sì.
Mai il meglio,
no.
A far pensare al peggio, anche se dai giornali si leggeva la dichiarazione tripartita, la dichiarazione bipartita e così via, però le cose di fatti in Istria tendevano sempre più al peggio. Il fatto determinante fu proprio quello: nel momento in cui non fu più possibile venire a Trieste, non dimentichiamo i fatti mi ricordo doveva farmi la cresima Monsignor Santin e invece non fu possibile la Capodistria, non fu possibile, ma ce la fece Monsignor Bruni. Quindi tutti questi piccoli fatti, che sono piccoli ma non sono neanche tanto piccoli, tutti questi fatti determinarono l'impossibilità, il fatto di non avere la possibilità di esprimere la propria opinione. Ho chiaro le famose elezioni svolte nel 50. Le elezioni svolte nel 50 portarono, io mi ricordo che eravamo in casa, chiusi, barricati in casa.
Sì.
Con le luci spente per far vedere che non eravamo, perché erano delle squadre che venivano casa per casa a prendere le persone per portarle a votare.
Certo.
Per portarle a votare. A casa mia c'era degli adulti erano mia madre e i miei genitori, perché mio papà era già via che viaggiava e non era isola. Ma quante volte venivano a battere con le pietre sui portoni per dire venite che bisogna andare a votare e così via. E poi quello. Tutti coloro che andarono a votare, quello fu trabandato come un plebiscito a favore della Jugoslavia. E io mi ricordo che eravamo là senza addirittura con un piccolo lumicino per non far vedere che la casa era abitata. E quindi il dramma che vissero Tutti, ma in particolare i miei genitori, i miei nonni. I miei nonni avevano ormai quasi 70 anni quando venirono via. Quando venirono via, guardi un po', eravamo abituati ad avere una casa, non regia e così via, ma una casa dignitosa nella quale tutti quanti stavano bene, vivevamo bene. Mio nonno era comandante di piccolo cabotaggio, mio papà viaggiava e anche lui, stavamo abbastanza bene, diciamo così. Sì. Quando venimmo ci trovavamo poi... noi in quel campo profughi che dicevo, sì. I miei nonni che furono messi in uno stanzino, e meno male, uno stanzino senza finestre, nella quale ci stava malapena il letto in casa di parenti, e meno male che trovavamo che c'era quella soluzione. Fortunatamente le cose migliorarono anche abbastanza presto.
Parliamo perché... ancora un attimo di libertà, no? Sì. Perché le libertà sono tante in realtà. Certo. E c'è una libertà che vorrei sottolineare, che è la libertà di movimento. Per un uomo di mare il movimento, lo spazio è qualcosa di definitivo, gli entra proprio nel DNA. Certo. Dicevi i viaggi del nonno, il papà marittimo, certo, eccetera. Certo. Dobbiamo ricordare, come lo ricordi tu stesso nel tuo articolo, che le autorità locali, con provvedimenti restrittivi ed ostili, lavoravano nei confronti, negativamente, no? Nei confronti di chi operava fuori dal territorio di residenza. Certo, certo. Quindi a proposito di libertà di movimento,
sì, certo,
no?
Certo.
Cioè restrittivo al massimo.
Restrittivo,
no?
Al massimo, perché adesso anche questo, diciamo, quando si passava il confine non si poteva portare nulla o quasi nulla, tutte le cose, diciamo, ma noi parliamo di libertà di movimento questo, ma le libertà erano anche altre e ben peggiori. Il fatto di non poter esprimere la propria opinione, sì. Il fatto di parlare sempre di nascosto, quando parlavamo di certi argomenti di politica e così via si parlava a bassa voce, certo. Si stava attenti con chi si aveva vicino, il sospetto di qualcuno, perché c'era quelli che andavano a riferire, certo, che si era contro il regime, il periodo era quello nei quali era molto facile essere dichiarato nemico del popolo. Essere dichiarato nemico del popolo portava, come è successo a tanti isolani, ricordo in particolare Luigi Drioli e tutti quanti coloro che erano assieme a Luigi Drioli, che era stato, diciamo, un patriota, che aveva in qualche modo fatto di tutto per voler far vedere e mantenere l'italianità dell'Istria. Lui fece 10 anni di carcere, e con lui non soltanto lui ma tanti altri, ecco. Certo. E quindi oltre quella libertà di movimento, di passare da un confine all'altro, venire da un luogo all'altro, il fatto poi è di organizzare qualcosa. Se si voleva organizzare qualcosa non era semplice, però diciamo in qualche modo si riusciva a vivere. Però il fatto di non avere la libertà di parola, il fatto di non avere la possibilità di esprimere le tue opinioni, era il dramma più grande.
E poi c'erano le pesantezze, questo è il minimo che si può dire, no? Delle tante ore passate nei vari uffici per sapere cosa fare, per ottenere un timbro.
E nel momento in cui si scelse di venire via, si rendeva tutto quanto difficile e tutto era ostacolato. E
la vidimazione, leggo, la vidimazione dei libri di nostra proprietà.
E questo ritorna
con la libertà di pensiero.
C'ho sempre il ricordo che prima di venire via, non per portare le cose proprie, io mi ricordo che dovemmo far vedere la nostra biblioteca, i nostri libri. Non è che avevamo tanti libri, ma avevamo la gran parte libri scolastici, libri diciamo ameni e così via, però c'era anche una parte di libri storici, di libri importanti, di libri dell'Ottocento e così via. E una buona parte di quelli non ci fu permesso di portarli via.
Questo sì, questo no.
E qualcuno di quei libri lì, in particolare quelli a cui ci tenevamo di più, io ho sempre presente una bella storia d'Italia di inizio 800 con tante vignette dipinte a mano e così via, non fu possibile portarla via.
Certo.
Ecco, e quindi
c'era un voler riscrivere la storia anche troppo velocemente.
Ma certo,
no?
Certo.
Parliamo di nostalgia. Gli anni passano e ci sono certe passano, nostalgie che magari tornano più crude adesso di un tempo.
Ma guarda, già da subito senti la nostalgia. Al di là della novità, della grande città, di girare e di vedere, sia pure con tutte le difficoltà dei primi tempi del campo profughi, che ripeto, lì siamo stati soltanto alcuni mesi e poi fortunatamente abbiamo preso casa, siamo andati a vivere per conto nostro, tutti quanti riuniti, la nostalgia, la ricerca di riconciliare, non di riconciliare, di ritrovare gli amici. Abbiamo cercato, ci cercavamo nei vari campi profughi uno con l'altro, però era difficile ripristinare e rivedersi, era difficile ritornare assieme e riprendere in qualche modo la vita in un altro luogo noi assieme. Forse perché tutti quanti avevamo altro da fare, altri pensieri, cioè c'era da vivere in qualche modo e non era facile. Diventò tutto molto più facile qualche anno dopo, quando in qualche modo ognuno di noi aveva trovato una sua sistemazione, diventò più facile rivedersi e ricreare le compagnie, ricreare le amicizie e così via. Ma in quel momento lì ci si vedeva, ci si parlava anche poco, si ricordava qualcosa e via. Poi la nostalgia del luogo. Ed io devo dire che anche questo mi aveva preso. Adesso salto un po' di palo in frasca così nei miei ricordi, perché non è vero che non eravamo con gli amici, perché con gli amici eravamo, ci vedevamo e così via, ma non avevamo quel rapporto così stretto e così franco, amichevole, che avevamo quando eravamo dall'altra parte. Il discorso poi dei luoghi. A me preso una nostalgia tremenda di luogo, io sono tornato a Isola abbastanza presto, sì. Appena ho potuto avere i documenti che mi consentivano di andare, credo a 16 anni o poco più, perché sono venuto via a 13, io tornai a Isola e tornavo a Isola, però non tornavo per vedermi con delle persone, non avevamo più nessuno, non trovavo persone, diciamo, della mia età, i miei amici che fossero rimasti, non ce n'erano, però trovavo i luoghi, andavo a rivedermi i luoghi. Io ero appassionato di storia, di archeologia, andavo a scavare sul castelliere che c'era sopra la città, andavo a esplorare i porti romani che c'erano a Isola, andavo a vedere quelle cose lì, una cosa che mi è rimasta per tutta la vita, tant'è vero che ho fatto fare questi pellegrinaggi quando ho avuto la mia fidanzata, la mia moglie, i miei figli e così via, e non solo loro, perché non dimentichiamo, non era da tutti, ecco, insomma, andare a far questo. E mi ricordo che andavo e ho scoperto tante cose. Ho scoperto anche in queste pellegrinazioni, ho scoperto tanti personaggi che altrimenti non avrei conosciuti, personaggi anche del mondo sloveno che in qualche modo mi hanno raccontato le loro storie, che anche quelle erano interessanti.
Parli di castellieri, parli di Porto Romano, avevi difficoltà, qualcuno ti diceva basta, lei cosa sta facendo?
No, non l'ho mai trovato, anche perché non trovavo nessuno.
Non trovavo nessuno.
Devo dire la verità che non trovavo. Non è che io andassi lì a fare degli scavi e così via. Andavo, giravo, prendevo qualche tassello di mosaico, sì. Quelle cose che facevamo già prima, quando vivevamo ancora a Isola. Non ho trovato mai nessuno che mi ha detto niente in quelle occasioni lì, in quelle volte, forse anche perché mi trovavo ad andare nei momenti in cui non c'era nessuno.
Certo.
Quindi non, devo dire la verità, non trovavo. E andavo, guardi, molto spesso andavo da solo.
E no. Quindi si parla, ma non da oggi, da sempre, perché lo dicevano anche i latini, i romani, di genius loci, no?
È vero.
Che è questa forza irriducibile che ti attanaglia il tuo
certo.
luogo, ma nello stesso tempo
certo.
una divinità che certo. poi ogni volta no, si chiamerà in maniera diversa, ma è una divinità certo. protettiva.
Ma è un discorso che io mi sono trovato a fare tante volte, ho detto le pietre parlano, le pietre hanno un'anima, anche le pietre hanno un'anima. Io mi ricordo ancora adesso, mentre ti parlo, penso a certi punti che ormai non esistono più, nei quali per credenza popolare si credeva una cosa, si andava a vederli e credo che sicuramente ti danno anche uno spirito. Ti danno anche uno spirito, mi ricordo sul colle di San Pietro, dove c'era una chiesa che ormai non c'è più, c'era un luogo dove si diceva che le ragazze, quando restavano incinte, oppure le ragazze prima di sposarsi, andavano lì e sentivano che in qualche modo, diceva uno, se erano incinte o non era incinta, se quell'altra, se sarà maschio o se sarà femmina, quell'altra sentiva se troverà il marito o non troverà il marito. Tutto questo nel periodo, diciamo, quando si festeggiava il santo, per il quale si facevano dei fuochi e si facevano delle feste particolari. Ma io ho sempre detto che anche le pietre hanno un'anima. Sì. Ed è quando ti trovi in certi punti, pensi e ti trovi immerso in quell'ambiente, e quell'ambiente ti dà delle sensazioni.
Si saturano di presenze, quindi c'è la natura e l'uomo che si compenetrano, ma certo. Poi alla fine
certo.
E sono energie incredibili, forse. Spirituali, e si ritrovano.
Forse
questo,
è stato forse anche perché, anche da prima, sin da ragazzo, e questi luoghi frequentati li frequentavi, diciamo, con passione, ed erano i luoghi nei quali, diciamo, tu ti trovavi forse anche più libero. Perché erano i luoghi nei quali, almeno io da ragazzo, mi trovavo a girare, o anche nelle campagne. Quando penso che le stagioni, avere il senso delle stagioni, le stagioni le conoscevi, le sentivi, senza sapere il calendario quando era. Sapevi quando fioriva un certo fiore, un certo albero, quando qualche frutto era maturo, ma si sapeva dove andare per trovarlo. Che noi da ragazzi lo facevamo e andavamo, magari facendo dei danni ai proprietari, perché certo. Andavamo lì, non credo che saccheggiavamo, ma se tanti ragazzi andavano una volta a prendere le ciliegie, un'altra volta a prendere l'uva e così via, sicuramente qualche danno anche lo facevano.
Folklore, era intenso, immagino, beh. No? Perché tutti i paesi dell'Istria hanno una storia folclorica.
Chiamiamo qui folklore, ma diciamo le manifestazioni religiose.
E sono due cose diverse, tante volte diverse. Però si intrecciano, giustamente.
Si intrecciano senz'altro. Il discorso, sono due o tre filoni dei quali si potrebbe dire le manifestazioni sportive e culturali che portavano sempre a una certa conclusione, la manifestazione culturale, qualche pièce in teatro che veniva data, diciamo, dalle compagnie locali, sì. Quando arrivava qualche film particolare, finivano sempre con Lino all'Istria quando c'era qualcosa. Per quanto riguarda poi lo sport, c'era un attaccamento a quelli che erano gli sport. A Isola andava molto per la maggiore il calcio, il canottaggio, era sentito in maniera particolare. Le feste religiose, non c'era festa che non avesse la sua processione, la processione alla quale partecipava tutto il paese, oppure qualcosa da ricordare, non so, una volta, non voglio dire quale santo e come, ma comunque ogni singola festività religiosa portava con sé in qualche modo anche un collegamento con la festività civile, certo. Per cui sicuramente tutta la popolazione, quasi tutta la popolazione, partecipava. Io ricordo un fatto da ragazzo, no? Non un fatto, un discorso generale, che da ragazzo c'erano anche i cori, che poi si cantava, nonostante certo. Tutto si cantava sempre.
Sì.
Io mi ricordo che c'erano, soprattutto a Isola, c'erano due tipi di cori. Uno era il coro dei marittimi, che si riunivano nelle zone del porto, e capitava la domenica o il giorno in cui non si lavorava di passare per di là, si sentiva l'odore del fritto e i canti. Dall'altro canto, verso il Duomo, c'era un altro coro, era il coro degli agricoltori, che partecipavano intensamente, diciamo, anche alle attività religiose, ma con questo non è che non le passassero anche i marittimi.
No,
e c'era il coro degli agricoltori. Questo
sì,
mi fa andare con delle canzoni, che tante le conosco ancora io, però non le conosco mai completamente,
certo.
Come le cantavano loro,
sì.
E come le cantavano spontaneamente, le cantavano a più voci, e comunque mi fai andare con i ricordi
e torno
mi sembra di tornare ad essere bambino, quando andavo a cercare anche mio nonno, quando c'era l'ora di cena, il nonno ormai pensionato, che però continuava ancora a lavorare lo stesso, perché come sempre sì, da marittimo aveva continuato con la sua barchetta, andava a pescare, andavo a chiamarlo per l'ora di cena: guarda che tardi nonno, vieni che è pronta la cena, no?
Sì.
Parlo molto spesso dei nonni perché i miei ricordi che vanno nell'immediato dopoguerra, mio papà era molto, molto spesso via.
Certo.
Invece con mio papà io mi ricordo molto bene, e ricordo il periodo in cui era richiamato in Marina, tant'è vero che con mia mamma siamo vissuti anche alla Spezia un periodo, siamo vissuti alla Spezia, che poi siamo venuti via quando hanno cominciato a bombardare, periodo del 42-43, inizio in quegli anni lì, soprattutto il 42 quando hanno cominciato a bombardare, siamo tornati via. Ricordo il discorso dell'8 settembre, ho dei ricordi dell'8 settembre, ricordo l'arrivo delle truppe jugoslave, ho tanti ricordi, tanti ricordi così.
Che hanno reso viva la vita, no?
La vita,
comunque
sì,
nel bene e nel male.
Sì.
C'è anche questa soddisfazione, io penso, in tutti voi, ce l'abbiamo fatta.
C'è un discorso, una delle cose, quando penso, tante volte penso al perché sia in famiglia, sia al di fuori, non si parlava tanto di questo dramma. Parlo anche singolarmente, ognuno di noi ne parlava molto poco, un po' per pudore, un po' perché molto spesso si alimentava nel contraddittorio un qualcosa che non voleva diventare una cosa contraddittoria, quando capitava in particolare con i triestini di parlare, c'era in qualche modo, ma Trieste va ringraziata da tutti quanti i profughi, non saremo mai diciamo sufficientemente grati a Trieste che ci ha accolto, però in quei momenti, man mano, tutte le volte che si parlava, il triestino ti vedeva come un qualcuno che riporta via qualcosa, un qualcuno,
no?
Esatto, ma il discorso sarebbe molto lungo, preferisco neanche affrontarlo,
no,
in questo modo, perché preferisco invece dire che tutto questo poi alla fine diventava un ottimo rapporto.
Certo.
Capitava di discutere, capitava di far baruffa anche, poi alla fine si arrivava a un buon rapporto di amicizia.
Grazie Franco, quindi grazie al presidente dell'IRCI, il dottor Franco De Grassi, che ci ha portato vita vissuta, vita culturale, vita associativa, e un compendio evidentemente proprio ricchissimo, no? Grazie Franco, ciao.
Grazie Giuliana, grazie.
Abbiamo trasmesso Istria, trasmissione sponsorizzata dall'Associazione delle Comunità Istriane.